Marcello Frixione è professore ordinario di logica, che insegna insieme a filosofia delle scienze cognitive presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia dell'Università di Genova, a cui afferisce anche Cristina Moretti, dove tiene tra l'altro il corso di filosofia della mente. Gli interessi di Marcello Frixione in ambito filosofico, che poi la personalità ovviamente più ampia, sono di largo spettro, gravitano in particolare da un lato verso questioni di filosofia del linguaggio, filosofia della mente, con lo studio ad esempio del ragionamento non monotono all'interno del senso comune, quello dell'incertezza delle illusioni percettive, quello dell'incidenza, scusate, delle illusioni percettive sulla formazione di fallacie logiche, e dall'altro verso le scienze cognitive, in particolare direi verso l'intelligenza artificiale, con contributi significativi sulla rappresentazione delle conoscenze in ambito robotico e nei sistemi di visione artificiale. Anche qui una bibliografia lunghissima, io mi limito a ricordare volumi recenti dell'anno scorso, pubblicato dalla Terza, è insieme a Samuele Iaquinto e a Massimiliano Vignolo, Introduzione alle logiche modali. Nel 2011 da Carocci è uscito La computabilità, algoritmi, logica, calcolatori. Nel 2007, credo fortunatissimo, un volume di La Terza su come ragioniamo. E più ovviamente una serie vasta di saggi, riviste, contributi in volumi. Di Cristina Moretti dico questo: i suoi interessi sono prevalentemente rivolti a questioni di filosofia della mente e di filosofia della scienza. In quest'ultimo ambito ha approfondito da un lato temi di filosofia della medicina, come credo vedremo anche oggi, e della psichiatria, occupandosi dello statuto dei concetti generali di salute, appunto, e di malattia, della definizione della nozione di disturbo mentale, dall'altro poi questioni di epistemologia femminista. Credo che i due filoni non potevano non incontrarsi nell'interesse poi per aspetti della medicina di genere. Anche qui un'ampia bibliografia. Io qui mi limito a ricordare un saggio che è uscito proprio quest'anno in Reti Saperi e Linguaggi, composto insieme da Cristina Moretti, Marcello Frixione e Antonio Lieto, On the Benefits of Prototypes, the Case of Medical Concepts, che richiamo perché credo in parte insomma, ecco, vicino ai temi di cui parleranno oggi. Il titolo della loro relazione è Indeterminatezza e teorie non classiche dei concetti, il caso del concetto di malattia. A voi la parola secondo la sceneggiatura che avete immaginato.
Allora, innanzitutto grazie per aver organizzato questo convegno a Luigi, e grazie a tutti voi per essere qua. Mi sentite se parlo senza microfono? Ok, urlo abbastanza, quindi allora cominciamo. Funzionava, ok. Cominciamo con un breve spoiler su quello che sarà la relazione di oggi. E dunque, in primo luogo brevemente illustrerò alcune teorie sulla natura dei concetti, e in particolare la dicotomia tra teorie classiche e teorie, diciamo, non classiche dei concetti. Poi applicherò, diciamo, questa differenziazione al concetto di malattia, e vedremo come, diciamo, i vari filosofi della medicina cercano di trattare il concetto di malattia in senso classico oppure in senso non classico. Poi cominceremo a vedere alcuni problemi generali delle caratterizzazioni non classiche del concetto di malattia, e in particolare vedremo tre problemi, e poi infine un problema che invece è legato a una caratterizzazione particolare, una particolare teoria non classica, che è quella di rendere conto del concetto di malattia in termini di logica falsi. E infine proveremo a illustrare invece alcuni modi in cui teorie classiche e non classiche possono andare insieme per il concetto di malattia, e quindi come possono essere compatibili e non invece mutualmente esclusive. Ok, perché qua non funziona. Allora, cominciamo quindi con teorie classiche di concetti. Che cosa intendiamo per una teoria classica? Una teoria classica è, diciamo, teoria che può avere come punto di origine Aristotele, vuol dire l'idea secondo cui dei concetti possiamo dare delle definizioni in termini di condizioni che sono individualmente necessarie e congiuntamente sufficienti. Ok? Quindi banalmente la definizione di triangolo come di un poligono avente tre lati è una definizione classica, perché è una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Ora però nel secolo scorso sono stati evidenziati sia da filosofi che da in ambito più di scienze cognitive, quindi da psicologi, scienziati cognitivi, sono stati evidenziati alcuni problemi che hanno in qualche misura messo in crisi l'idea di poter dare delle definizioni classiche dei concetti. In particolare, giusto per citare due pietre miliari, ma ovviamente non sono le uniche, dal versante filosofico Wittgenstein ha mostrato come ci siano certi concetti, come per esempio il concetto di gioco, per i quali non è possibile, o quantomeno sembra essere molto problematico, dare delle definizioni in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Quindi sapete tutti come poi Wittgenstein introduce la nozione di somiglianze di famiglie per poter appunto dire come si comporta un concetto come quello di gioco. Okay? Quindi i giochi non sono caratterizzati da condizioni necessarie e sufficienti, ma noi chiamiamo giochi qualcosa che si assomiglia l'un l'altro, ma non ci sono alcune condizioni che ritroviamo in tutti. Eleanor Roche invece ha evidenziato un altro problema che viene attribuito alle teorie classiche, vale a dire che alcuni concetti, tipicamente concetti del senso comune, come per esempio il concetto di frutta, il concetto di uccello, esibiscono degli effetti prototipici. Che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio che noi ci sono certe istanze del concetto di uccello che sono giudicate, diciamo, più tipiche rispetto ad altri. Per esempio la rondine è più tipica, un esemplare diciamo prototipico, rispetto invece a pinguino, okay? Mentre sono chiaramente tutte e due degli uccelli. Okay? Quindi da qui si sono sviluppate, diciamo, alcune soluzioni non classiche per trattare concetti di questo tipo. Quindi da una parte abbiamo detto definizioni in termini di condizioni necessarie e sufficienti, per le quali però si sono riscontrati dei problemi, e allora vari teorici, filosofi, ma soprattutto scienziati cognitivi, direi in questo caso, hanno cercato di proporre delle alternative. Brevemente, una delle più forti è la teoria dei prototipi. Cioè l'idea è che in questo caso le categorie sono caratterizzate appunto in termini di prototipi, vale a dire di rappresentazioni della migliore istanza di quella categoria, rappresentazioni astratte. Quindi possiamo dire che il prototipo di uccello sia un animale con le piume, che vola, con il becco, eccetera, eccetera. E poi c'è il pinguino che ha le piume, ma non vola. Ok? Mentre la teoria degli esemplari, diciamo, per alcuni versi è simile, ma in questo caso la categoria viene caratterizzata da un insieme di specifici esemplari, quindi non da un prototipo astratto, ma da un insieme di istanze che sono rappresentative per la categoria, quindi che ne so, rondine piuttosto che piccione, mentre il pinguino non sarebbe un buon esemplare per la categoria degli uccelli. E infine la teoria della teoria, che è diversa rispetto alle altre due, diciamo che in qualche modo possono essere ritenute più simili. La teoria della teoria sostiene che i concetti possono essere pensati come analoghi ai termini teorici di una teoria scientifica e quindi essere individuati, diciamo, dal ruolo che ricoprono in particolari teorie mentali. Però queste soluzioni non classiche, diciamo, possono essere, anzi sono, affiancate anche da soluzioni che possiamo definire classiche in un certo senso, perché l'esempio che facciamo qui è della soluzione classica avanzata da Miller e Johnson Laird, che distinguono tra core and identification procedures. Cioè l'idea è che vi possa essere una definizione classica dei concetti, per esempio il concetto di acqua come H2O, ma che d'altra parte in molti casi pratici questa definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti non possa essere applicata, e quindi ci affidiamo a delle procedure di identificazione che per esempio per l'acqua è essere in odore, in colore, in sapore. Però vediamo come qua abbiamo, possiamo parlare di una soluzione classica proprio come ammettiamo la presenza di una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Ora, questo in generale, cosa dire del concetto di malattia? Ora, se noi andiamo a vedere in letteratura, vediamo che ci sono una serie, diciamo, piuttosto lunga di tentativi di definire il concetto di malattia. Tentativi che sono molto diversi tra loro. Però qualcosa in comune c'è tra la maggior parte di questi tentativi, vale a dire quello di trovare delle condizioni che sono individualmente necessarie, congiuntamente sufficienti per caratterizzare che cos'è la malattia. Okay? Quindi, giusto per fare alcuni esempi, una delle posizioni più famose è per esempio quella di Christopher Wolff, secondo cui la malattia può essere identificata come una disfunzione. Quindi per Wurz, molto semplicemente, condizione necessaria e sufficiente, la malattia è una disfunzione. Okay? Poi ci possono essere, diciamo, definizioni più complesse, molto più articolate, come per esempio può essere quella di Nordenfeld, che afferma che invece la malattia sia una condizione che compromette l'abilità dell'individuo di soddisfare i propri scopi vitali. Okay? Però anche lì possiamo vedere che ci sono condizioni necessarie e sufficienti per caratterizzare che cos'è la malattia. E via dicendo. Quindi un altro esempio è quello di Wakefield, secondo cui abbiamo una disfunzione, ma deve essere una disfunzione che provoca un qualche danno all'individuo. E quindi vediamo in questo caso come ci siano due condizioni che sono individualmente necessarie e congiuntamente sufficienti. Quindi in realtà in quello che diremo oggi non andiamo a indagare nessuna di questi tentativi di dare delle definizioni in termini di condizioni necessarie e sufficienti, ma ci mettiamo, diciamo, un piano più alto, vediamo se ha senso continuare a cercare di definire la malattia in condizioni come una definizione in termini di condizioni necessarie e sufficienti. Okay? Ora, queste definizioni classiche, che abbiamo detto essere molto diverse da loro, hanno però dei problemi. Cioè, in effetti, se noi andiamo a vedere tutte queste definizioni, vediamo che per un caso o per l'altro possiamo trovare dei controesempi. Ok? Quantomeno sembra che si possano trovare dei controesempi, poi ovviamente chi sostiene una posizione piuttosto che un'altra cercherà di negare che si tratta di un controesempio, ma come dicevo non scendiamo nei dettagli delle singole posizioni. Però diciamo è abbastanza, non dico facile, però insomma si possono trovare per ciascuna di queste posizioni degli esempi problematici. Inoltre, diciamo, è innegabile che il concetto di malattia come concetti come quello di frutto, come quello di uccello, esibisce degli effetti prototipici. Quindi è innegabile che alcune istanze della categoria delle malattie sono considerate essere più rappresentative di altre. Ora, se condizioni come per esempio l'infarto, il tumore, la polmonite, la depressione maggiore, eccetera, eccetera, rappresentano degli esempi centrali della categoria delle malattie, sono quindi riconosciute abbastanza velocemente come malattie, ci sono invece dei casi che sono dubbi, non soltanto per i non esperti, ma anche per gli esperti. Per esempio condizioni come la cellulite, la sindrome da Jack-Legg, oppure per esempio il disturbo da gioco d'azzardo, eccetera, eccetera, possono esserci dei disaccordi, oppure semplicemente si potrebbe essere più in dubbio se riconoscerle come malattie o meno. E inoltre il concetto di malattia appare spesso essere indeterminato, vale a dire che il concetto di malattia, secondo alcuni, è vago, o quantomeno ci sono molte istanze di malattia che sono vaghe, vale a dire è difficile tracciare una linea di distinzione netta tra dove non ci sia la malattia e dove invece ci sia la malattia. Un esempio che normalmente viene portato a questo proposito è quello dell'ipertensione. Okay? Quando è esattamente che possiamo parlare di ipertensione? Oppure il concetto di malattia è anche indeterminato, nel senso che a volte è contestuale. Un esempio che piace molto a noi è quello della disposofobia, vale a dire l'incapacità di buttare via roba. E tra uno dei criteri per diagnosticare la disposofobia c'è cioè quello secondo cui l'ambiente in cui si vive deve diventare invivibile per tutto quello che si è accumulato. E allora ovviamente sarà diverso se uno vive in un monolocale di 30 metri quadrati piuttosto che invece in una a Buckingham Palace. Oppure, come un esempio di una malattia somatica, possiamo pensare all'eterozigosi per la anemia falciforme. Senza scendere nei dettagli, però in un ambiente dove la malaria è endemica è una condizione vantaggiosa, uno non direbbe che è una malattia, mentre per esempio in alta montagna crea degli scompensi e quindi sarebbe riconosciuta come una malattia. E inoltre possiamo anche avere indeterminatezza perché talvolta ci sono diverse dimensioni che vanno considerate. Quindi talvolta non è così semplice come l'ipertensione, che c'è un'unica dimensione, ma ce ne possono essere altre, come per esempio l'ipercolesterolemia, in cui non possiamo guardare soltanto il colesterolo cattivo, ma bisogna anche vederlo in relazione ad altri parametri, il colesterolo buono e altre condizioni. Ok, quindi a causa di tutte queste difficoltà, alcuni filosofi hanno quindi proposto di abbandonare definizioni classiche per sposare delle caratterizzazioni non classiche del concetto di malattia. Alcuni esempi non vi sto a leggere, però l'Ilf del Marino, oppure Zadeh, spero si pronunci così perché non ho mai imparato, cercano di avanzare questa ipotesi secondo cui dobbiamo pensare al concetto di malattia proprio in termini non classici, okay? Quindi abbandonare l'idea di poter dare una definizione. Okay? Ora, ancora due slide, poi passo a te. In realtà quello che noi vogliamo mostrare è che non sia immediato, pur riconoscendo tutte le difficoltà delle teorie classiche, quindi per esempio riconoscendo che il concetto di malattia esibisca degli effetti prototipici e quindi certe istanze di malattia siano più rappresentative o tipiche di altre, oppure che certe istanze di malattia siano giudicate avere più caratteristiche in comune con quelle che pensiamo immediatamente ad essere delle malattie rispetto ad altre, oppure certe istanze di malattia sono riconosciute come malattie più velocemente rispetto ad altre, quindi pur riconoscendo tutto questo, in realtà da qui non possiamo immediatamente dire che una teoria classica debba essere abbandonata. Okay? Per esempio, concetti che possono chiaramente ammettere una definizione classica, come ho detto prima triangolo, il concetto di quadrilatero, il concetto di numero pari, esibiscono effetti prototipici, esattamente come casi come uccello, come malattie, eccetera. Eppure noi ammettiamo una definizione classica. Ok? 2 e 4 sono più rappresentativi di 1346 o qualche numero altro pari molto alto. E infine, diciamo, i filosofi della medicina che ambiscono a difendere una posizione, una definizione classica di malattia, mostrano come ci siano vari modi. Adesso qui non vogliamo dire se siano effettivamente efficaci o meno, perché non entriamo, come vi ho detto, nel dettaglio delle singole posizioni, ma vi possono essere dei modi, per esempio, per trattare l'indeterminatezza. Per esempio, Wakefield sostiene che noi possiamo semplicemente avere una definizione in cui una delle condizioni sia indeterminata. Quindi in questo caso avremo una definizione classica dove però, diciamo, alla fine il concetto risulta essere indeterminato perché una delle condizioni è indeterminata. L'esempio che lui fa è quello di Spacolo, come uomo adulto non sposato: se uomo, se adulto sono concetti indeterminati, il concetto di Spacolo è indeterminato sebbene ci sia una definizione classica. Le varietà delle malattie, quindi sono malattie molto varie, quindi come renderne conto in termini di condizione necessaria e sufficiente? Wurz, per esempio, afferma: diamo condizioni molto generali, io vi dico che è una disfunzione, ok? E infine le controversie. Le controversie possono, diciamo, perché non c'è magari accordo tra quelle che possono essere malattie e quelle che invece non sono malattie? Beh, per esempio, a causa di condizioni indeterminate o generali, ma anche per la presenza di diversi valori, per differenze contestuali, eccetera, eccetera. E poi, di nuovo, quella che abbiamo detto all'inizio, la differenza tra core e identification procedures. Questo è tutto.
Allora, dunque, adesso ora qui a questo punto si tratta di cercare di fare un po' di chiarezza nelle posizioni di quelli che sostengono o che dichiarano di sostenere una posizione non classica nei confronti dei concetti medici, in particolare di un concetto come quello di malattia. Innanzitutto c'è da dire che chi sostiene posizioni di questo genere in genere di solito fa abbastanza confusione. In particolare la confusione più diffusa che abbiamo riscontrato è la confusione fra effetti prototipici e nozione di prototipo. Ora, gli effetti prototipici direi che sono un fatto assodato, no? Dagli esperimenti della Roche in poi è stato accertato che tutta una serie di concetti del senso comune esibiscono effetti prototipici, ad esempio non hanno confini netti, no? Non c'è una separazione netta fra oggetti che cadono sotto il concetto e oggetti che non cadono sotto il concetto. Esistono esemplari migliori rispetto ad altri, ad esempio appunto un cardellino è un esemplare migliore della categoria di uccello rispetto a uno struzzo o un pinguino, e l'appartenenza a un concetto viene valutata sulla base di attributi che non sono condizioni necessarie né sufficienti, ad esempio il fatto di saper volare, di essere in grado di volare, è un attributo importante per stabilire se qualcosa è un uccello, ma non si tratta né di una condizione necessaria né di una condizione sufficiente. E appunto, quindi, che molti concetti esibiscano effetti prototipici è qualcosa che ormai nella letteratura cognitiva è un fatto assolutamente accertato. Altra cosa è la teoria dei prototipi. La teoria dei prototipi è una particolare teoria che mira a esibire, a spiegare il fatto che i concetti spesso esibiscono effetti non prototipici. Come diceva Cristina prima, appunto, la teoria dei prototipi assume che un concetto prototipico sia rappresentato nei termini di una rappresentazione ideale dell'esemplare migliore della teoria, no? La rappresentazione del concetto di uccello è data da una rappresentazione di un qualche cosa che assomiglierà abbastanza a un pettirosso o a un cardellino piuttosto che non a uno struzzo o a un pinguino. Però questa non è l'unica scelta possibile. Appunto, come dicevamo prima, un'altra possibile spiegazione è la spiegazione in termini di esemplari, in cui la rappresentazione di un concetto che esibisce effetti prototipici viene rappresentata, realizzata nei termini della rappresentazione di una serie di esempi specifici, cioè la rappresentazione del concetto di cane è data da una serie di rappresentazioni di cani, come il cane che avevo da piccolo, il cane della zia Pina, Lessi che ho visto al cinema e così via. E poi c'è la posizione delle somiglianze di famiglia, che è probabilmente la più problematica da definire, che soprattutto non ha avuto molta fortuna in ambito cognitivo. No, nasce con Wittgenstein in un ambito tipo filosofico e poi, come dire, mentre l'idea wittgensteiniana che i concetti non possono essere caratterizzati, che molti concetti, come ad esempio il concetto di gioco, non possono essere caratterizzati in termini classici, l'idea che poi i concetti possano essere caratterizzati in termini di una rete di somiglianza e di famiglia, fa fatica a migrare nell'ambito delle scienze cognitive, e direi che di fatto non c'è nessuna teoria cognitiva che la sviluppi. I nostri filosofi della medicina che parlano di concetti non classici e di appunto del concetto di malattia come un concetto non classico fanno molta fatica a distinguere fra tutte queste cose e sembra che non abbiano le idee molto chiare. Ad esempio qua abbiamo un paio di citazioni da McNally in cui in un caso sembra sostenere una posizione molto vicina a una teoria dei prototipi, mentre invece nella prima di queste due citazioni sembra sostenere una posizione che invece è decisamente più vicina a una teoria degli esemplari. Stessa cosa, anche qua abbiamo delle citazioni, una posizione di Zadeh in cui dice di sostenere una posizione dei prototipi, ma in realtà quello che poi in realtà sembra fare davvero è invece abbracciare una posizione più vicina a una teoria degli esemplari. E questo è quello che abbiamo già detto. Direi che questi punti li ho già affrontati prima. E poi appunto un'altra classe di teorie che invece vengono scarsamente prese in considerazione dai filosofi della medicina che trattano la malattia come un concetto non classico è quella famiglia di teorie che va sotto il nome di teoria della teoria, che è una famiglia abbastanza eterogenea, non molto facile da definire, però fondamentalmente i sostenitori della teoria sostengono che i concetti vengono rappresentati dal punto di vista cognitivo in maniera analoga, hanno uno statuto analogo ai concetti teorici nell'ambito di una teoria scientifica, cioè sono definiti fondamentalmente dal ruolo che rivestono all'interno della teoria, no? Dalla rete di collegamenti teorici che li legano agli altri concetti. Anche qua esistono poi diverse formulazioni di questa posizione, in base ad altre formulazioni invece altri teorici della teoria sostengono che invece i singoli concetti si comportano come delle microteorie, il nostro concetto di uccello è strutturato come una microteoria a proposito degli uccelli. Si tratta di posizioni interessanti, spesso non troppo ben definite, ma che comunque varrebbe la pena di discutere, e però nell'ambito delle discussioni sul concetto di malattia tutte queste tipo di posizioni non figurano, non si ritrovano. Un altro problema che abbiamo identificato. Nel momento in cui si va nella direzione di una teoria non classica dei concetti diventa centrale il problema della somiglianza, no? Ad esempio quando nelle teorie dei prototipi l'appartenenza di una certa istanza a una data categoria viene calcolata nei termini della base della somiglianza a un prototipo. No, se una certa istanza è abbastanza somigliante al prototipo, allora cade all'interno della categoria, altrimenti no. Nel caso delle teorie dei prototipi, di nuovo, la relazione di somiglianza ha un ruolo centrale, e qui non si tratterà più di calcolare la somiglianza col prototipo, ma di calcolare la somiglianza con i vari esemplari memorizzati. No? Quindi nel momento in cui si propone una caratterizzazione del concetto di malattia che va in questa direzione, specificare come è determinato il concetto di somiglianza diventa un aspetto cruciale. E di nuovo in questa letteratura invece la nozione di somiglianza resta estremamente vaga, no? E sappiamo benissimo che la nozione di somiglianza, nel momento in cui non la si caratterizza in maniera abbastanza precisa, diventa molto difficile da gestire, no? Come diceva Goodman, da un certo punto di vista tutto assomiglia a tutto, no? ci sono poi delle posizioni, dei problemi più specifici. Ad esempio, Zadeh propone una caratterizzazione del concetto di malattia come concetto non classico basato sulla logica Fuzzy. Ora, senza entrare nei dettagli tecnici, la posizione che sostiene Zadeh è secondo noi abbastanza confusa, però adesso non vogliamo entrare nel merito di questi problemi. Il problema fondamentale da questo punto di vista è che la logica Fuzzy è, come dire, prima facie abbastanza attraente per chi cerca di caratterizzare una nozione non classica di concetto. Però si sa da molti anni ormai che in realtà poi dopo le cose non funzionano. Perché la logica Fuzzy è prima facie attraente? Beh, perché innanzitutto abbiamo detto che quando si parla di effetti prototipici, uno degli aspetti degli effetti prototipici è il fatto che non c'è un confine netto fra i concetti che cadono sotto un concetto e fra gli oggetti, le istanze che cadono sotto un concetto e quelli che non cadono sotto un concetto, che è quello che esattamente si dice la logica Fuzzy, no? C'è un grado sfumato di appartenenza a una classe, quindi sembrerebbe che le cose vadano bene da questo punto di vista. Poi, un altro aspetto rilevante degli effetti prototipici è che esistono rappresentanti migliori di una categoria e altri invece meno buoni, cioè il solito pettirosso che è un buon rappresentante della categoria degli uccelli e invece il povero pinguino che è un rappresentante poco significativo della categoria degli uccelli. Anche lì sembra che con la logica Fuzzy tutto quanto vada bene, perché se io ho un valore Fuzzy alto, dice, quello è un rappresentante più centrale della categoria, quanto più si abbassa il valore che attribuisco a quell'oggetto, quanto più ci si allontana dagli aspetti prototipici. Però esiste un'obiezione che è stata formulata, per quanto ne sappiamo noi, la prima volta da Osherson e Smith in un articolo del 1981, in base alla quale la teoria Fuzzy non è un buon candidato per una categorizzazione, per catturare gli effetti prototipici. L'esempio che fanno Osherson e Smith è questo: prendiamo un concetto come quello di mela a strisce, no? La mela a strisce. Una roba di quel tipo lì. Prendiamo ad esempio questo oggetto è un buon rappresentante del concetto di mela strisce, quindi se noi consideriamo mela strisce, M è la nostra mela, se noi consideriamo mela strisce come un predicato Fuzzy, mela strisce M avrà un valore abbastanza alto, ad esempio sarà una roba tipo 0,9, no? Però la nostra mela M al tempo stesso è un cattivo rappresentante del concetto di mela, è una mela decisamente poco tipica, perché le mele a strisce, le mele tipicamente non sono a strisce. Quindi se considero mela di nuovo come un predicato Fuzzy, mela M avrà un valore basso, ad esempio diciamo 0,2, non importa quanto, minore di questo in ogni caso. No, questo oggetto M è un migliore rappresentante di mela a strisce di quanto non lo sia del concetto mela. Problema, mela strisce presumibilmente è definito come una congiunzione, qualche cosa è una mela strisce se e soltanto se è una mela e al tempo stesso è un oggetto a strisce. Ora, in logica Fuzzy si assume che in una congiunzione il valore della congiunzione non possa mai essere più alto del valore dei congiunti. Di solito si prende il minimo, ma non importa, poi ci sono anche altri modi per calcolarlo, però il valore della congiunzione non può mai salire rispetto al valore dei congiunti. Quindi se mela M ha valore 0,2, mela strisce non potrà mai avere valore 9, dovrà avere un valore che è al massimo 0,2. E quindi questo che sembra un forte argomento per escludere la possibilità che si possa utilizzare la logica fasi per catturare gli effetti prototipici. E anche di questo però Zadek sembra che non si renda conto. Ora, naturalmente poi esistono anche numerosi altri problemi più tecnici e più specifici che appunto tendono a escludere il fatto che la logica fasi possa essere un buono strumento per questo lavoro. Noi in questa fase stiamo cercando di esplorare una soluzione alternativa, che è una soluzione alternativa sia per il caso specifico della rappresentazione di concetti medici, come ad esempio quello di malattia, ma che, come dire, può essere interessante anche a prescindere dal caso di applicazione specifico. L'alternativa che stiamo prendendo in considerazione è basata sull'utilizzo della nozione di spazio concettuale quale è stato proposto da Peter Garden forse negli ultimi 20 anni fondamentalmente. L'idea qual è? L'idea è che la teoria degli spazi concettuali propone una rappresentazione dei concetti in termini geometrici. Uno spazio concettuale è uno spazio n-dimensionale dove ciascuna dimensione corrisponde a una certa qualità, che può essere una qualità percettiva, come ad esempio, non so, lunghezza, peso, così via, o può avere una caratteristica più astratta. Ciascun individuo è rappresentato come un punto nello spazio concettuale e i concetti sono aree negli spazi in uno spazio concettuale. No, quindi un concetto è una certa zona, una certa porzione di spazio nello spazio concettuale. Quali sono i vantaggi di questo tipo di scelta? Per cui abbiamo un rudimentale spazio, rappresentazione schematica di uno spazio concettuale di animali. Quali sono i vantaggi della scelta degli spazi concettuali? Beh, possono essere diversi. Innanzitutto, come Garden forse stesso ha proposto, gli spazi concettuali dovrebbero essere un modo che consente di rappresentare i concetti in termini prototipici e, ad esempio, lui, Garden, prostratta in maniera approfondita l'idea di come rappresentare la nozione di prototipo in uno spazio concettuale. Però c'è anche un altro aspetto che secondo noi è, come dire, un bonus ulteriore degli spazi concettuali. Gli spazi concettuali probabilmente non sono adatti soltanto per rappresentare concetti in termini di prototipi. Ad esempio, gli spazi concettuali potrebbero essere anche utilizzati per, come dire, tentare di dare una formalizzazione a una teoria basata sugli esemplari. E l'idea di avere un framework comune che consente di catturare alcuni aspetti della teoria dei prototipi e metterli assieme con aspetti della teoria degli esemplari potrebbe essere interessante per valutare l'interazione reciproca fra queste teorie. Ecco, una cosa che non abbiamo ancora detto, una cosa su cui gli scienziati cognitivi sono tutti quanti più o meno d'accordo, è che in questa alternativa fra le varie teorie non classiche, no? Teoria dei prototipi, teoria degli esemplari, teoria della teoria, non c'è un vincitore. Ci sono dei fenomeni cognitivi che sono spiegati meglio in termini di teoria dei prototipi, ci sono aspetti cognitivi che sono spiegati meglio in termini di teoria degli esemplari e ci sono aspetti cognitivi che sono spiegati meglio in termini di teoria della teoria. Quindi avere un framework comune che ci consenta almeno per il momento di mettere insieme due di queste alternative potrebbe essere un elemento a favore della teoria degli spazi concettuali e che nel case study specifico del concetto di malattia forse potrebbe dare risultati interessanti. Ora, possiamo conciliare in qualche modo l'idea di una concezione classica del concetto di malattia e di una concezione non classica del concetto di malattia come concetto che esibisce aspetti prototipici? Secondo noi anche questo è una strada percorribile. Allora, le teorie non classiche dei concetti, come la teoria dei prototipi, degli esemplari, eccetera, eccetera, sono state sviluppate soprattutto per trattare i concetti del senso comune. Concetti come appunto frutta in quanto contrapposto a verdura, uccello, ma non il concetto di uccello degli zoologi, il concetto di uccello della gente comune, albero, cose di questo genere. Ora il punto è, quando noi affrontiamo un concetto come quello di malattia, come lo affrontiamo? In quanto concetto del senso comune, malattia è certamente anche un concetto del senso comune, lo affrontiamo in quanto concetto del senso comune oppure noi siamo interessati al concetto scientifico di malattia? Oppure, se volete, in maniera simile ma non proprio uguale, il nostro atteggiamento è descrittivo, cioè noi vogliamo descrivere come la gente comune usa il concetto di malattia, oppure il nostro atteggiamento normativo, no? Vogliamo, aspiriamo, andiamo nella direzione di una caratterizzazione scientifica rigorosa del concetto di malattia che non necessariamente deve coincidere con quello del senso comune. Quindi potrebbe succedere che una teoria non classica o un'opportuna combinazione di teorie non classiche potrebbe essere adatta per affrontare il concetto di senso comune di malattia, mentre invece si potrebbe sperare che si riesca a sviluppare una teoria classica del concetto scientifico di malattia. Naturalmente non è quello che vogliamo fare noi, perché questo devono farlo principalmente i medici, però appunto forse qualche riflessione di questo tipo può essere utile per andare in questa direzione. E quindi appunto si potrebbe arrivare alla conclusione che esistono diversi concetti di malattia, almeno due diversi concetti di malattia, un concetto ordinario di malattia e un concetto di scientifico di malattia che possono avere caratteristiche molto diverse. E questi concetti naturalmente potrebbero avere anche funzioni diverse, no? Il concetto scientifico di malattia potrebbe servire fondamentalmente a scopi teoretici, mentre magari dal punto di vista pratico dell'interazione, come dire, quotidiana con i fatti del mondo, il concetto di senso comune di malattia potrebbe continuare ad avere un ruolo importante. Inoltre non è escluso che, come dicevamo prima, i due aspetti possano in qualche modo convivere anche con un'unica teoria. Noi parlavamo di quelle teorie, quelle teorie diciamo classiche, o forse meglio neoclassiche dei concetti, no? Che tendono a combinare il fatto che la constatazione che di certi concetti abbiamo, conosciamo le condizioni necessarie e sufficienti, ma spesso in situazioni pratiche tutt'altro che ideale queste condizioni necessarie e sufficienti non ci servono molto, ma noi continuiamo ad utilizzare delle procedure di riconoscimento che si basano su tratti tipici, stereotipici, prototipici e così via. E quindi l'idea che in qualche modo possa essere sviluppato un concetto di malattia che in qualche modo tenga conto di entrambe le componenti. Quindi, riassumendo, diversi problemi affliggono i tentativi di rendere conto del concetto generale di malattia in termini non classici, cioè quindi le teorie classiche hanno i loro problemi, ma anche quelle non classiche non è che siano molto meglio da questo punto di vista. Effetti prototipici, determinatezza, eccetera, non implicano direttamente una teoria non classica. Noi possiamo avere effetti prototipici anche nell'ambito di una teoria classica. Una caratterizzazione non classica non è necessariamente una caratterizzazione in termini di prototipi. No, si ha l'impressione che molti di questi filosofi della medicina che affrontano questi problemi la facciano facile, dice benissimo, questo non è un concetto classico, quindi va bene la teoria dei prototipi. E no, purtroppo non è così, purtroppo le cose non vanno così liscio. Poi c'è il problema delle relazioni di somiglianza, adesso qui non ho parlato perché me ne ero dimenticato. Un altro vantaggio di un framework come quello degli spazi concettuali è che ci porta, ci obbliga a definire la relazione di somiglianza in termini precisi. La somiglianza viene vista fondamentalmente come distanza in uno spazio concettuale. Quindi nel momento in cui utilizzo una caratterizzazione in termini di spazi concettuali, devo dare una caratterizzazione precisa della nozione di somiglianza. Poi, come dicevamo adesso, è possibile che teorie classiche e non classiche non siano mutuamente esclusive. Potrebbe essere che ci sono due, o almeno due, concetti diversi di malattia, un concetto ordinario di malattia e un concetto teoricamente fondato di malattia che funziona in maniera diversa, non classico in un caso, classico nell'altro, e potrebbe anche essere forse possibile, come dire, costruire un unico concetto di malattia che tiene conto contemporaneamente di questi aspetti. E direi che questo è tutto. Grazie.
Grazie per la relazione, per la sua architettura, mi è sembrata particolarmente significativa e rivelativa dei problemi sottesi alla definizione della nozione di malattia. Io vi darei senz'altro subito la parola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, io direi di fermarci. Sì, carta?
No, no, pinta, prendiamo una per una.
Prego,
appunto marginale, da modo in cui voi avete presentato gli spazi concettuali, sembrerebbe che si fondano teorie classiche, l'altra osservazione è che nella discussione di recente ho sentito gente che parlava di come gli astronomi hanno discusso del concetto di pianeta, no? Quello che sembra che sia venuto fuori in questa discussione è che nel formulare le condizioni necessarie e sufficienti per definire che cos'è un pianeta, in qualche modo diventava piuttosto rilevante, cioè se esisteva un concetto prototipico di pianeta in un certo senso, perché scoprendo che le eccezioni, diciamo, aumentavano il numero, no? Perché quindi ti trovavi ad avere delle cose che prima venivano incluse nel concetto di pianeta, poi a un certo punto o venivano escluse, no? Però a un certo punto queste eccezioni in qualche modo diventavano eccezioni che avevano un numero rilevante, in qualche modo si è deciso di ridefinire il concetto di pianeta in modo da escludere queste. Quindi sembrerebbe che ci fosse una specie di gioco tra la teoria classica, no? E la nozione di prototipo, che in qualche modo si influenzano a vicenda, ecco, è un po' torrente secondo me, forse riesce a fare qualcosa.
Volete che come prima raccogliamo le domande? Io andrei a raggruppare perché magari ci sono anche sovrapposizioni, intersezioni. Okay. Quindi due, sì. Okay.
Appunto, probabilmente ingenuo, però avete parlato di Wittgenstein, come dalla teoria dei giochi linguistici, cioè quell'esempio lì, la teoria dei concetti che per esempio sottende, abbia stentato a migrare da essere recepito dalle teorie cognitive. E questo mi sembrava evocare una distinzione, no? Cioè, tra una teoria dei concetti intesa come teoria cognitiva, che grosso modo è una caratterizzazione teorica del tipo di competenza che gli agenti cognitivi hanno nella misura in cui padroneggiano un concetto, e un altro piano, quello magari su cui il contributo di Wittgenstein non avrebbe stentato a dare i suoi frutti, che è non saprei come caratterizzare, ma non è sicuramente qualcosa di cognitivo, no? E poi voi nella vostra relazione vi concentrate e ritenete molto rilevante appunto una distinzione che è all'interno delle teorie cognitive, no? Di cosa voglio dire del concetto, eccetera. Ma mi chiedo, ma la domanda, una delle domande più pubblicamente importanti relativa alla definizione di malattia non è collocata sull'altro piano, cioè sul piano di come definire la materia, non di cosa succede nelle genti, quindi lì una misura in cui patroneggiano i concetti, in particolare il concetto di malattia. Sempre poi parlato molto su questo secondo aspetto e meno sul primo. Poi questa cosa riaffiora alla fine quando menzionavi la distinzione tra il concetto scientifico e quello di senso comune, dove nella mia dicotomia quello scientifico farebbe la parte di quello non cognitivo. Osservazione.
Federico Ferrella?
Sì. Allora, la prima domanda è se la questione del concetto di malattia abbia una peculiarità nella definizione dei concetti rispetto ad altri concetti, cioè se lui ha fatto un'applicazione di problema per la definizione dei concetti al concetto di malattia, oppure se queste difficoltà le abbiamo trovate anche se avessimo parlato di qualsiasi altro concetto. La seconda cosa è trovo molto interessante l'idea dello spazio concettuale, però non credo di averla ben capita, perché volevo sapere, lo spazio concettuale è una rappresentazione in generale dei concetti indipendentemente dalla teoria che ne abbiamo, oppure proprio una teoria a sé stante? Questo lo chiedo perché se in uno spazio concettuale io delineo un'area o un volume come in qualche modo ciò che è abbracciato da un concetto, e prendessi dei punti diversi all'interno di quest'area o di questo volume, questi punti avrebbero delle coordinate che indicano dei valori diversi. Però questo non mi sembra immediatamente compatibile con la teoria classica, per cui una cosa o cade sotto un concetto o non ci cade, non importa quanto lo faccio. E l'ultima cosa, quando noi abbiamo un concetto, per esempio di malattia, per il senso comune potrebbe valere una sua teoria, per esempio prototipica, mentre magari per la nozione scientifica vale di più quella classica. A questo punto ci potremmo chiedere, ma la nozione del senso comune di malattia rispetto invece a quella di un eminente fisiologo, c'hanno qualcosa in comune, sì o no? Potremmo anche dire che in realtà stanno parlando di cose diverse. Qualche volta i filosofi dicono, guardate che questa nozione del senso comune non ha nulla a che fare con quella della metafisica che invece riforma il significato delle parole. Però se hanno qualcosa in comune, allora ci sarà un concetto sovraordinato che abbraccia i due concetti specifici. E mi chiedo, qual è, cioè che natura ha questo concetto sovraordinato? Ne ha sempre uno in particolare, per esempio i concetti sovraordinati sono sempre classici, oppure sono non classici, oppure anche lì si va un po', dipende dal caso. Perché mi piacerebbe filosoficamente avere una grande teoria dei concetti che abbracci tutto, però non si fa.
Gianluigi Paltrinieri.
Sì. Di primo acchito la vostra indagine è prettamente metalinguistica e metaconcettuale, cioè mi chiedete che cosa sia la malattia, o meno cosa significhi soffrire o stare male, oppure come i medici devono rapportarsi ai loro pazienti in quanto pazienti. E questo, però comunque intendiamo il concetto, sia esso preciso, dei contorni stretti o sfumati o prototipi, eccetera, eccetera, questo ha una rilevanza poi anche appunto, nella medicina, nel comunicare e trattare i pazienti. Se io per esempio intendo la malattia come carenza prestazionale, il paziente e il medico nel rapportarsi al paziente si sente carente, mancante. Se io invece concettualizzo la malattia come, non so, diversità di condizione, già questo è differente, non sono preso dall'assilo di liberarmi il prima possibile, anche se sto male. Allora la domanda è, fermo restando che il vostro interesse primario è completamente metalinguistico, metaconcettuale, avete preso in considerazione anche le ricadute appunto del modo di parlare, del modo di concettualizzare la malattia sia per i medici che per i pazienti?
Ecco, se mi intervento in qualche modo va sulla stessa linea del professor Paltrinieri. Premetto che sono davvero affascinato dall'idea di declinare la questione dell'indeterminatezza in termini della problematica della malattia. Detto ciò, sono rimasto un po' perplesso dal lucro, diciamo così, che veniva fatto di Aristotele in questo quadro, perché il piano concettuale, appunto, lì dove veniva definito, si saltava nell'ambito non classico, nell'esposizione che è stata fatta utilizzava il termine categoria, e solo lì, non in ambito classico, quando è Aristotele stesso a parlare di definizioni soltanto in riferimento alla prima delle categorie. Quindi per Aristotele c'è la malattia, nel senso che si può definire, se vogliamo, anche la malattia, ma innanzitutto c'è un uomo malato, c'è un altro malato, c'è la sostanza. E quindi mi sembrava che questo aspetto si potesse avere anche una rilevanza in termini di maggior relazione tra i due ambiti a questo punto, classico e non classico.
L'ultima, sì?
Sì, una riflessione associata, più che una domanda, e mi chiedevo soprattutto per il caso dell'autismo, in cui quando c'è stata la definizione valevano certe condizioni, ritenute necessarie e sufficienti, come era il comportamento stereotipico, l'interpretazione, l'interpretativa, eccetera. E si includeva appunto anche l'autismo non salato funzionamento, secondo gli Asperger, all'interno di queste specchio, si chiamava questo specchio autistico. Ad un certo punto però le altre condizioni sono diventate più salienti, che era la distinzione, perché nel caso della sindrome di Asperger, l'autismo salato funzionamento, c'è un IQ intellettivo più elevato, non c'è ritardo di linguaggio, quindi ci sono delle condizioni che a un certo punto sono risultate più salienti. Quindi mi chiedevo se ci sono dei gradi di salienza nelle condizioni che vengono ritenute necessarie sufficienti. E questa è la prima domanda. La seconda domanda è che spesso quando parliamo, soprattutto in caso di queste malattie, diciamo, psichiatriche, ma credo anche per altre procedure che vengono messe in atto, si fa una comparazione tra concetti, che è quello del comportamento patologico e quello del comportamento normale, no? Cosa viene considerato tipico e cosa viene considerato patologico. Quindi non c'è solo il concetto di malattia, ma però si compara con il concetto, cioè cosa è la, cosa dovrebbe essere lo sviluppo tipico, no? E quando si va a fare la pratica, a volte, cioè, per il giornale, per il caso, è molto difficile anche da mettere in atto, perché quando si va, per esempio, a prendere un campione di persone che hanno un IQ elevato, tanto quello delle persone con sindrome di Asperger, ci si accorge che poi non c'è tutta questa differenza e che molte persone del gruppo di controllo avrebbero messe. Diciamo. E quindi è anche questo problematico e presuppone una comparazione tra concetti che sono ovviamente
cominci te.
Allora io mi prendo gli aspetti più relativi alla teoria dei concetti, tutti quelli più rispondenti.
Poi vediamo se intanto rispondiamo.
Vediamo cosa fino, vediamo un po' cosa fa. Allora, dunque, Sandro, no, dicevi, la teoria degli aspetti concettuali ti sembrano più vicini a una teoria classica che non a una teoria di tipo non classico. Beh, in realtà l'idea di Gardenfoss è stata quella proprio di proporli come un modo per dare una caratterizzazione rigorosa delle teorie non classiche. Lui aveva in mente soprattutto quella dei prototipi, anche lui tendeva a far collassare teorie non classiche su teorie dei prototipi, no? Perché l'idea è proprio quella che tu, nel momento in cui tu hai uno spazio concettuale, individui il prototipo con un concetto con un certo punto dello spazio, e a quel punto la metrica dello spazio ti dice il grado di similianza di una certa istanza rispetto a quel prototipo, e tu puoi avere ad esempio confini non precisi, non vaghi, insomma non nette e così via, no? La figura è una figura brutta che praticamente andava cambiata, no? Però anche nella figura, dov'è il ecco, l'idea è che ad esempio tu hai del sì, quello che è ad esempio, no, voglio dire, tu hai il concetto di Bird e Robin, che è una sottoclasse centrale rispetto a quello, ad esempio, vantaggio di una rappresentazione di questo tipo, no? Che tu nel momento in cui tu hai un tipo di uccelli che è più tipico, ha una posizione, lo puoi, come dire, in qualche modo misurare nei termini della sua centralità, proprio in senso geometrico, rispetto alla classe generale.
Ma state assumendo che il concetto di Bird sia quello con le figure dritte, cioè con le linee?
No, questa figura qui è perché, ha detto, le mu e il pinguino sono fuori, cioè questa qui praticamente, questa è una brutta figura che dovremmo togliere, praticamente, perché quella c'è un'altra, no?
in qualche modo questo potrebbe essere il concetto tipico di uccello, mentre ad esempio ci sono concetti uccelli atipici come l'emu e il pinguino che stanno fuori, no?
Quindi è questa... con le linee rette.
La partizione con le linee rette è una partizione di Voronoi, perché
Credevo fosse una dimensione.
Allora, l'idea di Gardner forse è quella che se tu hai uno spazio concettuale, lo spazio concettuale può essere n dimensionale, no? Naturalmente, siccome con uno spazio n dimensionale non ci difficile, come dire, visualizzarlo, assumiamo uno spazio a due dimensioni, no? L'idea di Gardner forse è che tu individui, ad esempio, se individui alcuni istanze che giocano il ruolo di prototipi, no? Hai ad esempio un prototipo 1, un prototipo 2 e un prototipo 3. Tu a questo punto puoi individuare le classi nei termini di una tesserazione di Voronoi. Cioè qui tu individui un disegnato troppo storto, no? Una retta che è equidistante da questi due punti, poi qua ne individui una che è equidistante da questi due punti e una che è equidistante da questi due punti. E quindi questo ti partiziona lo spazio in tre sottoaree. Naturalmente questa partizione è come dire, dinamica, nel senso che nel momento in cui tu sposti questi punti ti cambia anche la partizione. In questo caso le rette sono determinate dai prototipi. Io di questa cosa non sono così convinto, perché secondo me ci possono essere dei forti contraesempi, no? Se tu hai un concetto molto polimorfo e invece ne hai un altro che invece è abbastanza compatto, questa riga qua potrebbe andare nel posto sbagliato, no? Prendi un concetto come quello di cane, tanto per fare un esempio. Di cani ce ne sono tanti tipi, c'è il San Bernardo, c'è il Chihuahua, c'è il Levriero. Quindi se tu prendi P1 è un bracco che è il prototipo di cane. Poi i vari esemplari sono molto sparpagliati, no? Perché sono molto diversi. Tu prendi invece un altro, il prototipo di gatto, i gatti tutto sommato si assomigliano abbastanza, no? Se tu prendi il prototipo di cane e quello di gatto e fai la tesserazione di Voronoi, rischi che la riga ti faccia cadere dalla parte dei gatti, non so, un chihuahua ad esempio, no? Quindi probabilmente lì c'è qualche cosa che secondo me va rivisto, no? Però l'idea è un po' quella, no? Comunque di far emergere la partizione dello spazio dalle proprietà geometriche dei dei. E per quanto riguarda la nozione di pianeta invece, sì, c'è un'apertura nei confronti di una teoria, una posizione non classica nel rispetto al concetto di pianeta, e c'è anche una forte dimensione convenzionale, nel senso che poi stabilire che cos'è un pianeta e cosa non lo è dipende in parte da scelte che sono convenzionali, no? Dimensione, lì probabilmente, come dire, un eliminativista ti direbbe che pianeta non è un buon concetto dal punto di vista della teoria scientifica, no? Pianeta è un concetto che è troppo vicino a un concetto del senso comune e non è un buon concetto per fare scienza, no? Un'altra posizione potrebbe essere una posizione più morbida, che dice vabbè, sì, d'accordo, ma non è che la scienza la puoi completamente purificare da tutte le influenze del senso comune. I concetti del quando noi formuliamo una teoria scientifica cerchiamo in qualche modo di astrarre dalle, come dire, dal rumore del senso comune, ma non è che ci riusciamo fin in fondo. Un concetto come quello di pianeta magari non riesce a caratterizzarlo in termini assolutamente, però per me è comunque ancora importante, perché è collegato a tutta una serie di... Lì però d'accordo, sì, effettivamente non è che da una parte ci sono i concetti della scienza che sono tutti quanti caratterizzabili in termini di condizioni necessarie e sufficienti e hanno un esse, corrispondono a essenze ben definite, e dall'altro ci sono quelle del senso comune che invece sono, probabilmente c'è un continuum e c'è uno scambio continuo fra queste due, fra queste posizioni. Poi per quanto riguarda la cosa, sì, indubbiamente è vero che ad esempio a Wittgenstein, se avessero detto che quando faceva la sua analisi del concetto di gioco faceva un'analisi psicologica, l'avrebbero buttato giù dalla finestra, insomma, no. E lì c'è una facendo ovviamente una confusione fra analisi concettuale e indagine empirica, no? Sì, indubbiamente è uno degli aspetti che ci sono, che d'altra parte appunto emerge quando si dice non è chiaro cosa vogliono fare, di cosa vogliono analizzare, come viene usato il concetto di malattia, e allora a quel punto le indagini della scienza cognitiva sono assolutamente rilevanti, no? Oppure vogliamo invece normativamente stabilire un concetto di malattia, e lì a quel punto potrebbero essere rilevanti anche lì l'analisi della scienza cognitiva, però certo che la cosa andrebbe motivata e in maniera più indubbiamente qui sì, c'è una vengono mischiate due cose, no? Poi si potrebbe anche decidere che in realtà non ha senso separarle, però andrebbe giustificato, insomma.
Posso aggiungere una cosa? Sì. Qua che una cosa che si riscontra, cioè quando leggi filosofi della medicina che ti dicono che vogliono caratterizzare il concetto di malattia in termini non classici, ovviamente loro non fanno riferimento a delle teorie cognitive, no? Però parlano di prototipi, parlano di esemplari, e parlare di prototipi e di esemplari o somiglianze di famiglie sono cose diverse, no? Anche, diciamo, se io voglio caratterizzare, lasciamo stare le teorie cognitive, ma se io dico la malattia la definisco in termini di prototipi, allora dovrò creare questo prototipo come insieme astratto di categorie di features, di
caratteristiche
che sono, diciamo, rilevanti. Se invece voglio parlare di esemplare, dovrò dire la malattia X, la malattia Y, la malattia Z, no? Se invece parlo di somiglianze di famiglie, dovrò fare ancora un'altra cosa. Lì uno dei problemi è che utilizzano prototipi, esemplari e somiglianze di famiglie indifferentemente, ogni tanto pensando a quello che nelle scienze cognitive viene pensato come prototipo, ogni tanto pensando agli esemplari, ogni tanto pensando alle somiglianze di famiglie, facendo una gran confusione. Quindi anche se non volessero rifarsi alle teorie cognitive, però dovrebbero chiarire se vogliono rendere conto della malattia come prototipo, come esemplare o come somiglianza di famiglia, e giustificare poi anche le possibili conseguenze. Inoltre poi la maggior parte di loro dicono che vogliono rendere conto del concetto di senso comune, quindi di quello che, insomma, è la gente ordinaria, no? Di quello che fanno, quindi è una cosa, come si diceva prima, descrittiva e non normativa, e quindi diventa rilevante andare a parlare delle teorie cognitive, cosa che loro, ripeto, non fanno, e questo comunque è problematico di per sé.
Poi un punto collegato, allora quello degli spazi concettuali, dice se è una teoria oppure una specie di cornice. Dunque, probabilmente Gerdenfors direbbe che è una teoria. Probabilmente Gerdenfors direbbe che è una teoria, ma secondo me avrebbe anche senso invece vederla come in una maniera più, come una specie di quadro metateorico che consente di formulare teorie diverse e anche di confrontarle, no?
Però nel caso del concetto classico, se io mi sposto di un punto ottengo dei valori diversi sugli assi, e invece probabilmente per una teoria classica qualcosa non cade sotto il concetto, non
c'è. Certo, sì. Direi che per la teoria classica ci sono degli assi che in realtà non sono assi che hanno dei valori metrici, sono assi del tipo 0-1, no? Cioè, uno spazio concettuale per la teoria classica sarebbe uno spazio in cui hai assi che ne sono del tipo poligono o non poligono, cose in maniera che salta di qua di là. Naturalmente, ecco, in una teoria degli spazi concettuali nessuno esclude di essere assi di questo tipo, no? Quindi per questo probabilmente è, come dire, fa pensare che effettivamente una teoria come quella degli spazi concettuali possa essere vista come una specie di quadro metateorico per studiare o cercare di integrare teorie diverse, anche se forse Gardner non sarebbe tanto d'accordo. Poi che cosa c'era? C'era
peculiarità del concetto di malattia.
No, c'era un'altra nozione di senso comune come qualcosa, ecco il punto, che ad esempio, sì, indubbiamente una nozione, un concetto di malattia del senso comune e un concetto teoreticamente fondato di malattia, qualcosa in comune devo pure avere, se no non so perché li considereremo lo stesso, cioè come, perché li chiamiamo nello stesso modo, no? Se sono due cose completamente scorrelate.
Sì, però diciamo come acqua, come supponiamo che esista la definizione corretta di acqua come H2O, no? Le condizioni necessarie e sufficienti, ovviamente c'è qualcosa in comune col concetto di senso comune, di sostanza in colore, in sapore, in odore, eccetera.
Potabile, eccetera,
però
eccetera.
Non credo che ci debba necessariamente essere un concetto sopra.
Ecco, non credo che il fatto che ci sia, questo neanche io, il fatto che in qualche modo un concetto ordinario e la sua riformulazione in qualche modo teorica debbano in qualche modo essere collegati fra di loro, secondo me, però non implica che deve essere un metaconcetto a livello superiore sotto cui entrare a meditarlo. Non mi sembra andare a una concettualità.
Ma neppure che uno dei due prevalga.
Neppure uno dei due prevalga, cioè di lì dipende da quello che, dagli interessi, dagli scopi.
Poi brevemente sulla peculiarità del concetto di malattia. Allora, noi abbiamo scelto il concetto di malattia perché, come ho detto, all'interno della filosofia della medicina c'è un gran casino per chi cerca di fare questa cosa, per cui insomma, si cercava anche di chiarire tutta una serie di posizioni che chiare non sono affatto. Poi non credo che sia peculiare rispetto ad altri concetti che sono un mix, se volete, o sovrapposizione di un concetto di senso comune e un concetto scientifico, quindi come c'è il concetto di malattia vale forse anche per quello di frutta, che diciamo c'è un equivalente scientifico, supponiamo che anche lì si possano trovare delle condizioni necessarie e sufficienti in cui il botanico definisce frutto, cosa che peraltro è molto difficile, che però è diverso dal concetto di frutta del senso comune, quindi non credo che sia peculiare in questo senso quello del concetto di malattia, però siccome il concetto di malattia è il concetto più discusso all'interno della filosofia della medicina, insomma il fatto che si faccia un sacco di confusione merita una certa attenzione secondo noi. Poi cosa c'era? Aristotele
direi semplicemente sì, hai ragione, cioè voglio dire, in realtà quando si parla di Aristotele in questi ambiti è un, come dire, è un uomo di paglia, no? Voglio dire, quella posizione lì la si chiama posizione aristotelica, però in realtà non stento a credere che abbia ben poco a che fare con l'Aristotele vero, insomma, ecco, è proprio un, forse non bisognerebbe farlo più, no? Ecco, però di solito la posizione classica è quella aristotelica, i concetti sono caratterizzati in termini di condizioni necessarie e sufficienti. È un'etichetta che si è inventata e che si è messa lì.
Che hanno come fondamento la sostanza.
E peraltro sì, infatti, appunto, quindi anche lì poi vengono fuori tutta una serie di altri problemi che non. Sì, quindi probabilmente sarebbe più corretto smetterla di parlare di Aristotele quando si introduce la nozione classica di concetto. Insomma, ecco,
poi dire, c'era il discorso, sì, come ho detto all'inizio, il nostro è un discorso metaconcettuale, quindi non ci poniamo in alcun modo, almeno non in questo contesto, poi non è detto che lo facciamo in altri, ma in questo contesto non ci poniamo in alcun modo a difendere o a criticare alcuna posizione particolare, quindi sostanziale su cosa sia la malattia, però non credo che ci siano, se le ripercussioni nel trattare i pazienti ci sono nel momento in cui sostanzio la definizione di malattia, quindi ovviamente se la sostanzio come disfunzione piuttosto che come incapacità di fiorire nel modo migliore, sono due caratterizzazioni completamente diverse che avranno ripercussioni diverse su come trattare i pazienti, no? Non credo che ci sia una differenza radicale rispetto ad avere una posizione classica o non classica, questo non credo, ma perché appunto se poniamo a un livello metaconcettuale non credo che a quel livello possiamo effettivamente poi riscontrare delle differenze, però confesso di non averci mai pensato. Proprio perché non ci siamo mai messi a un livello, in questo contesto, a un livello sostanziale su cosa è la malattia o meno. E poi infine Francesca, aiuto, si apre, ti rispondo due punti brevissimi. Gradi di salienza. Sì, è chiaro che condizioni diverse dovrebbero avere gradi di salienza diversi, ma attenzione perché non possiamo dire che una condizione diventi necessaria, perché se diventa necessaria, no, abbiamo il problema di dire allora abbiamo una condizione necessaria, ricadiamo in una teoria classica, no? Per esempio, l'esempio che fa Wakefield per e dire ok, prendiamo la depressione maggiore, no? E noi supponiamo che sia un disturbo mentale perché c'è una qualche disfunzione a qualche livello, ok? E prendiamo una normale reazione alla perdita, ok? I sintomi, quelli che noi leggiamo nel DSM, sono sostanzialmente gli stessi, va bene? Perché in un caso parliamo di disturbo mentale e in un caso no? Se noi parliamo semplicemente di somiglianza, abbiamo delle somiglianze che sono rilevanti e che non mi permettono di dire che in un caso ho un disturbo mentale e nell'altro no. Che cosa me lo permette? A me, Wakefield, che sostengo una posizione classica, è che c'è una condizione davvero saliente, ma non soltanto saliente, ma necessaria, che è quella di disfunzione, nell'altro caso non c'è. Quindi il problema della salienza sì, va affrontato, però bisogna stare attenti ai gradi di salienza, come, perché se una condizione diventa necessaria, ok, ho il problema di dire beh, a quel punto ricado in una teoria classica. Lì ovviamente stiamo parlando della definizione generale di malattia, quindi di disturbo mentale, di malattie, non delle singole, ok? Altra cosa che dice dei gruppi di controllo eccetera, lì diventa un problema enorme col DSM, come tutti sanno, il problema di fare anche un evidence based psychiatry, che è proprio quel problema di dire ci sono dei gruppi che sono troppo diversi, non riusciamo a fare due gruppi che sono sostanzialmente equiparabili nel gruppo, quello effettivo e quello di controllo. Beh, questo è un problema che poi spinge molti a dire ma i concetti del DSM allora sono concetti che effettivamente possono essere di qualche uso o vanno totalmente rivisti, perché il loro problema è anche che sono concetti sintomatici. Quindi molti filosofi e molti psichiatri ritengono che questo sia problematico proprio perché non mi permette di fare tutta una serie di cose in psichiatria che invece sono date abbastanza per scontate in medicina somatica. Ma questo apre tutta una serie di altri problemi, poi magari ne parliamo, però adesso credo che non ci sia il tempo. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa su questo.